La lezione di oggi è dedicata al New Deal e alle politiche sociali negli Stati Uniti, cioè alla costruzione del welfare state. Ma prima dobbiamo affrontare il tema del New Deal, che non abbiamo fatto in tempo a affrontare nella scorsa lezione dedicata alla fine interamente sulla crisi del 1929. Il New Deal, il nuovo corso, si riferisce generalmente a una serie di politiche interne varate dall'amministrazione del presidente democratico Franklin Delano Roosevelt in risposta alla grande crisi o Grande Depressione del 1929. Roosevelt fu uno dei presidenti, anzi il presidente sicuramente più longevo rispetto ai suoi mandati presidenziali, perché eletto nel 1932, fu poi presidente fino alla sua morte nel 1945 e era stato eletto ben 4 volte, quindi sarebbe stato rieletto nel 1936 per il secondo mandato, nel 1940 per il terzo e nel 1944 per il quarto mandato. In seguito, i mandati presidenziali sarebbero stati ridotti a 2, quindi oggi negli Stati Uniti un presidente non può fare più di 2 mandati presidenziali. Quindi, sicuramente Roosevelt ha governato gli Stati Uniti per moltissimi anni. E il termine New Deal non è stato solo il nome di un gruppo di politiche interne, come dicevo, e che tra poco vedremo, ma anche il nome di una coalizione politica a sfondo democratico e una visione di governo che metteva al centro, sì, le esigenze dei cittadini e delle cittadine, ma anche un forte intervento statale. In questo caso dobbiamo dire un forte intervento federale, perché gli Stati Uniti sono una federazione di stati. Diciamo subito che quando Roosevelt entrò in carica, viene eletto nel novembre del 1932, entra in carica, come sapete, nell'anno immediatamente successivo, come abbiamo già spiegato, cioè nel 1933. La nazione era nel cataclisma economico più totale da 3 anni, dal 1929. In più, il presidente repubblicano Hoover, che vi ho citato nella scorsa lezione, non era riuscito a tamponare in alcun modo la crisi economica. Hoover, repubblicano, pensava che il mercato dovesse autoregolamentarsi. Quindi pensava che i problemi che avevano portato alla depressione del 29 si sarebbero risolti nel tempo con azioni governative e federali non troppo forti, e soprattutto era contrario a politiche di sostegno alla povertà. Questo aveva provocato una forte avversione nei suoi confronti della popolazione americana, perché di fronte a una crisi della gravità, della crisi del 29, le azioni da intraprendere anche nel senso di sostegno alla povertà, alla popolazione disoccupata, avrebbero dovuto essere molto più forti. Quindi dicevo, quando Roosevelt entra in carica, il prodotto, il PIL, il prodotto interno lordo, era metà, diciamo, circa di quello del 1929. Più di 5.000 banche erano fallite e migliaia di persone e di famiglie avevano perso tutto, avevano perso il lavoro, avevano perso le loro aziende agricole, avevano perso le loro case, avevano perso molti, diciamo, dei benefici dati da una situazione economica che, come abbiamo visto negli anni 20, non era equa per tutti, ma certo era una situazione economica mediamente soddisfacente per la popolazione. E quindi nel 1933 un quarto della popolazione americana, il 25%, era disoccupato, ancora disoccupato. Roosevelt si circondò subito di un gruppo che fu promosso, diciamo, da lui stesso e che era formato da alcuni ministri, da amministratori di agenzie pubbliche, da portavoci del Congresso americano, da alcuni economisti e intellettuali, quello che fu chiamato il Brain Trust. Sarebbe letteralmente il trust, il gruppo dei cervelli, cioè di coloro che dovevano elaborare le politiche per far uscire gli Stati Uniti da una crisi economica epocale. Erano tutte persone dotate di una grande eloquenza, di grande umanità e di una notevole profondità di pensiero. E quando Roosevelt è andato al governo e è divenuto presidente, e questo Brain Trust che circondava il presidente e gli stessi ministri non avevano una esatta chiarezza di obiettivi. Sapevano soltanto che avrebbero dovuto fare un grandissimo, grandissimo sforzo, anche molto, diciamo, creativo per salvare gli Stati Uniti e la popolazione americana. E come vedremo, infatti, le riforme furono molte, dalla legislazione che regolava le banche e le industrie, a cercare di sostenere economicamente, almeno per la sopravvivenza, i disoccupati e le disoccupate, aiutare gli agricoltori, elettrificare, cioè portare l'energia elettrica alle aree rurali, e cercare di favorire la conservazione del territorio, costruire infrastrutture, insomma, cercare di ammodernare, approfittare, tra virgolette, della crisi anche per ammodernare il paese, per lanciare un grande progetto di opere pubbliche finanziate dallo Stato. Come vedremo, i benefici che derivarono dal New Deal non furono distribuiti in maniera equa. Alcuni programmi discriminarono le minoranze razziali e si concentrarono soprattutto sui bianchi. Quindi il New Deal non chiuse la depressione, ma favorì il recupero economico del paese. E dunque fu un periodo comunque molto importante ed è rimasto un periodo molto importante della storia americana, tanto che sebbene il vero e proprio New Deal sia durato tra il 1933 e il 1938, diciamo che la sua eredità sarebbe durata a lungo e alcuni storici sostengono che la coalizione che si era aggregata negli anni del New Deal, a tendenza democratica, si sarebbe poi di fatto prolungata fino agli anni 60. Gli anni, poi lo vedremo più avanti, della presidenza di John Fitzgerald Kennedy e di Lyndon Johnson, entrambi presidenti democratici. E, certo, tra il 1933 e 1938, lo vedremo adesso con maggior dettaglio, ci furono appunto moltissime innovazioni, moltissime modificazioni strutturali nelle politiche governative e veramente un grande sforzo istituzionale. Di solito il New Deal si tende a dividere in due parti. Un primo New Deal 1933, subito dopo l'insediamento di Franklin Delano Roosevelt, con una fase cosiddetta dei 100 giorni, quindi i primi circa 3 mesi, in cui ci fu veramente una notevolissima produzione di leggi a sostegno della popolazione, che adesso vedremo, e poi un secondo New Deal più radicale a partire dal 1935. Quindi il New Deal ha varie fasi, ha avuto molti successi, alcune sconfitte, ma certamente, ripeto, è stato un momento fondamentale della storia americana. Tra i libri, tanti libri sul New Deal, uno dei più interessanti e innovativi è quello di Kieran Klaus Patel, The New Deal, a Global History, cioè il New Deal, una storia globale, pubblicato da Princeton University Press nel 2016. E l'autore affronta le tante riforme del New Deal sostenendo che il New Deal rappresentato in qualche misura un modello a livello internazionale per con gran parte delle proprie politiche. Dicevo che Roosevelt affronta ovviamente con grande immediatezza il tema. I temi, i tanti temi sul tappeto dati dalla crisi. Il primo compito che Roosevelt si dette appena insediato nel 1933 fu quello di alleviare il panico che minacciava di creare il caos a livello non solo finanziario, ma anche sociale. E bisogna dire che gran parte dei successi del New Deal e di Roosevelt furono il risultato anche della sua personalità. Era una persona molto diretta, voleva stabilire un rapporto diretto con i cittadini e le cittadine del suo paese, e lo stesso fece la moglie, che è stata una delle più grandi first lady americane, Eleanor Roosevelt, di cui parlerò più avanti. Dunque, uno degli obiettivi iniziali di Franklin Delano Roosevelt fu quello di ricostruire la fiducia dei cittadini nei confronti dell'amministrazione, del governo ai vari livelli e anche del sistema finanziario, e avviò un uso regolare della comunicazione attraverso la radio, attraverso quelli che furono chiamati i discorsi al Caminetto. Erano discorsi che il presidente teneva giornalmente in serata, nell'orario in cui le famiglie si riunivano per la cena, e in questi discorsi al Caminetto raccontava che cosa il governo stava facendo per alleviare il disagio economico in cui la crisi del 29 aveva precipitato il paese. Quindi uno, diciamo, dei motti, degli slogan di Franklin Delano Roosevelt era quello che il più grande pericolo per i cittadini e le cittadine americani era, la più grande paura, dove era costituita dall'avere paura. Quindi bisognava sollevare la paura e superare la paura, perché la paura avrebbe bloccato cittadini, cittadine e paesi, e il paese nella sua interezza. Ma subito dopo cominciò l'iter, diciamo, molto velocemente, come vi dicevo, l'iter delle riforme attraverso legislazioni di urgenza. E tre giorni dopo il suo insediamento, Roosevelt porta in approvazione l'Emergency Banking Act. È una legge di riforma delle banche designato, che aveva l'obiettivo, diciamo, di proteggere le banche dal fallimento e anche dalla, diciamo, impossibilità di svolgere la loro funzione. Qual è la funzione delle banche? La funzione delle banche è quella di tutelare il risparmio e nel caso delle banche americane erano state banche di risparmio ma anche di investimento, quindi di separare queste due funzioni, perché gli investimenti erano calati in borsa, avevano provocato la crisi di gran parte delle banche americane, che a causa delle perdite della borsa non avevano più le risorse per restituire risparmi ai loro clienti, ma anche per fornire credito ai loro clienti. Voi sapete che una delle funzioni delle banche è quella di poter dare credito, no? Per le aziende o anche per i singoli, crediti che poi vengono restituiti, ma che servono ai singoli o alle aziende per poter crescere o nei momenti di crisi per poter sopravvivere. Quindi si dice che il termine che si usa in economia è che molte delle banche americane dopo la crisi non erano solvibili, cioè non riuscivano più ad assolvere alle loro funzioni principali, tutelare il risparmio e riuscire a fornire credito ad aziende o singoli bisognosi. E questa legge, il Banking Act, quindi andava a cercare di regolamentare le banche impostando un controllo di tipo federale sulle banche. In realtà già dall'età di Woodrow Wilson, dal 1917, esisteva la Federal Reserve Bank, cioè la banca nazionale statunitense, ma evidentemente la banca nazionale e la banca federale non erano riuscite nel corso della crisi a controllare tutti i processi e a salvare il sistema bancario. Quindi la legge, il Banking Act, stabilì che le banche dovessero chiudere per un breve periodo in modo che gli ispettori federali potessero controllare se esistevano gli estremi per la loro riapertura. Dopo i controlli federali, tre quarti delle banche riuscirono a riaprire, mentre un quarto, soprattutto le piccole banche, non aprirono più perché non erano in grado di svolgere le loro funzioni.